Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Sabato 13 marzo e sono ancora qui, sono ancora a Fiorella, assieme a tutte e tutti voi. Un cordialissimo saluto a quanti sono all'ascolto e ben ritrovati e ben ritornati nel nostro salotto radiofonico. Ogni settimana io ho proprio il piacere di sedermi su questo salotto e insieme a coloro che hanno accettato di venire in questa occasione. Oggi a Radio RVD è tornata Giada Rossin, una bella voce che questa volta non è sola, ma con lei un'altra amica, Dianella Anselmi. Allora ciao Giada e ciao Dianella e grazie di essere a Radio RVD.
Grazie, ciao a tutti.
Grazie, ciao a tutti.
Sono qui queste nostre due amiche. Dianella per la verità è la prima volta, mentre Giada è una voce insomma per qualche verso un po' conosciuta qui a Radio RVD, e sono qui per raccontarci cosa stanno facendo e cosa fanno oltre a lavorare. Si può dire così?
Certo.
Bene, già dalla volta scorsa, lo vogliamo ricordare per i più distratti, ci hai presentato il tuo libro I misteri del cellulare 2. Oggi sì, sei venuta qui ancora per presentarci un altro libro, o meglio, altri libri, che poi ci dirai meglio anche i titoli, ma anche ci racconterai come li stai proponendo. È vero?
È vero.
È vero. Allora senti, giusto per mettervi a vostro agio, intanto siete comodi su queste poltrone?
Sì, comodissima.
Benissimo.
Allora, vogliamo dire due parole su chi è Giada Rossin? Dai, vogliamo conoscerti un pochino meglio, specialmente per quelli che ancora non hanno avuto la possibilità di conoscerti.
Che non hanno ascoltato la puntata precedente.
Sì, e che magari non ti conoscono proprio.
Proprio, ok, io sono Giada Rossin, sono di Badia Polesine e di professione sono tributarista. Però quello che io amo fare e che mi appassiona a 360 gradi è scrivere, dipingere e disegnare.
Un artista tutto tondo.
Non proprio, perché non suono purtroppo. Ho provato anche insomma di quello, ma ho visto che non sono delle mie corde. Però ho voluto provare anche quello da ragazzina.
Ma
la
tu
chitarra.
Hai anche danzato.
Sì, 9 allora anni di danza classica.
Dici nulla.
9 anni di danza classica e ti dà tanto. Tanto.
Sì. Sì. Che ha proprio molta attinenza tutto quello che ci ha detto con il fatto di essere una tributarista. Proprio due cose che vanno assieme.
A braccetto. A braccetto.
Stiamo scherzando, eh?
No,
Stiamo scherzando.
No, lo so, ma è una cosa che mi chiedono in molti. Infatti mi dicono, ma perché non hai fatto il liceo artistico? E io, infatti, io ho una risposta a questo. Purtroppo negli anni 80, diciamo così, il liceo artistico non c'era, c'era solo l'istituto d'arte a Castelmassa e le mie professoresse lo consideravano ok. E liceo non c'era. Però dovevo scegliere una scuola a Badia, perché i miei genitori dovevo stare a Badia, non potevo prendere l'autobus e andare fino a Rovigo o fino a Este,
certo,
no. E a Badia purtroppo in senso buono c'era l'ITIS, il biologico, linguistico, ecco cosa c'era, il linguistico. Ho dovuto fare una scelta, ho scelto l'ITIS e informatica. Dunque io per prima sono perito in informatica e dopo laureata in economia e commercio.
Insomma una bella
una
carriera, dai.
Una strada completamente diversa.
Però che non ti ha proibito di coltivare la tua passione,
no,
le tue passioni.
No.
E quindi oggi sei qui per raccontarci un pochino di queste belle cose che tu fai, che tu produci.
Sì, infatti io cerco sempre di dare un messaggio a tutti quanti. Dunque chi ha una passione, un sogno che è magari anche nel cassetto, però può essere rispolverato come ho fatto io, e dunque non perdere mai la speranza e bisogna portarli avanti i propri sogni, perché ti danno una gratificazione, se si dice così, grandissima.
È vero, non lasciamo mai i nostri sogni. Invece, Dianella, proprio di te conosciamo ben poco, se non che sei una grande amica di Giada. E
sì,
quindi
è proprio vero. Allora, sono Dianella Anselmi, mantovana di origine e rodigina di adozione. Conosco Giada ormai da 20 anni quasi, direi, ed è stata lei che mi ha trascinato, diciamo, in questo suo mondo fantastico. Infatti lei è un vulcano e coinvolge sempre tutti. Questo tipo di esperienza l'ho avuto in passato a livello scolastico, oppure a livello di feste magari con la parrocchia o cose con gli amici.
Quindi tu cosa faresti assieme a me?
Assieme a Giada io praticamente faccio la moderatrice / presentatrice dei suoi eventi.
Ecco. Dei suoi spettacoli, dei suoi eventi. Sì. Allora insomma...
È un compito difficile e anche gratificante da un certo punto di vista.
Anche tu scrivi?
No, io purtroppo non ho il dono di Giada, non scrivo, non...
Non danzi?
Non danzo.
Non canti?
Non canto, sono stonatissima anzi, e non ho la passione che lei ha in queste cose, però attraverso di lei l'ho comunque acquisita, anche se in realtà materialmente non la applico.
Però la sai ascoltare?
Sì.
Non è poco,
esatto.
Secondo me non è poco, perché se gli artisti non avessero la possibilità di far ascoltare quello che scrivono, quello che cantano, quello che dicono, e se non ci fosse un pubblico, insomma, sarebbe vana la loro attività. E invece ci siamo anche noi, e non è poco davvero. Allora Giada, torniamo un attimo a te. Come dicevamo, oggi ci presenti altri due libri, è così?
Sì.
Ci vuoi dire il titolo?
Le avventure di Jade Isabella e Il guardiano del grande fiume.
Edizione?
E il primo, edito da Booksprint Edizioni. Il secondo, Abra Books.
Sono due libri diversi tra di loro?
Sì, completamente. Il primo sono due racconti, dunque due fiabe, Le avventure di Jade Isabella. All'interno c'è Il castello delle farfalle e La principessa del sasso. Entrambi i due racconti ci sono sempre le mie illustrazioni, questa volta a colori rispetto ai misteri del cellulare, che invece sono più fumetti in bianco e nero. Questi sono proprio a colori e i disegni sono diversi perché sono più dettagliati, proprio rivolti a un pubblico più piccolo.
Okay. Ecco, già ci stai dando delle interessanti informazioni sulla tipologia di questo libro.
Sì, è proprio... io lo dico, ma sono curati proprio nel minimo dettaglio, perché i misteri del cellulare sono un pubblico più da ragazzetti, dunque le medie, e anche prima, seconda superiore, e i disegni sono a fumetti, e per esempio gli occhi non si vedono e sono in bianco e nero. Invece su Jade e Isabella sono molto più dettagliati, dunque si vede la bocca, il naso e sono a colori. E infatti i bambini mi chiedono sempre: che colori hai usato? E questo è un mistero, perché sono dei pastelli ad olio che mi servono anche per dare le sfumature dove voglio io, dunque creano quel chiaro e scuro per dare più d'effetto, diciamo, il disegno.
E quindi Isabella e Jade?
Chi sono?
Sì, chi sono? Che personaggi sono loro?
Jade è una ragazza, ok, che da bambina gli raccontavano una fiaba che era quella del castello delle farfalle. Da grande, allora, percorre un viaggio insieme ad una sua amica alla ricerca di questo castello delle farfalle, per vedere se effettivamente esiste il castello delle farfalle. In questo viaggio troverà degli amici, troverà degli ostacoli, ma il desiderio di trovare questo castello è più grande degli ostacoli che può incontrare. E dunque invito tutti, che se hanno un sogno, di cercarlo di realizzarlo e di portarlo avanti. Perché anche se poi il sogno non si realizza, ma è il cammino la vera, diciamo, il vero tesoro. Invece Isabella è una...
Ce lo dici dopo, perché voglio sapere una cosa. Visto che si tratta di una fiaba, è adatto probabilmente, come dicevi, a
bambini
pubblico
più
molto
piccoli.
A un pubblico piccolo.
Sì, anche se allora 4-5 anni ovviamente devono avere qualcuno che glieli legga, però va benissimo, fino a 8-9 anni, perché già a 10 comincia a essere troppo fiaba, esatto. E infatti ho visto proprio il riscontro quando lo presentiamo io e Dianella e anche a Elena Maria Tofano, che purtroppo qui non c'è, ma è lei la lettrice, ok?
Che salutiamo, ciao Elena.
Che
ti aspettiamo una prossima volta,
esatto. E dunque ho visto che già a 10 anni preferiscono l'altro, i misteri del cellulare.
Eh sì, perché il cellulare quando hai una certa età, anche quando sono piccolissimi,
sì.
Purtroppo, però poi il cellulare attrae, sì. No? Come qualcosa di magico. E queste fiabe sono frutto della tua fantasia?
Allora sì.
Come nascono queste storie
fantastiche? Due fiabe le ho scritte a 11 anni.
Dunque, proprio?
I disegni sono delle elementari, dunque 10 anni.
Anche
sono
il disegno proprio, è originale, sì, dell'epoca?
Sì, li ho tutti ripresi, ma sono proprio disegni proprio miei, che ripeto, mia mamma ogni tanto tira fuori qualcosa, è bravissima perché ha conservato tutto veramente. E sì, li ho tutti ripresi e sono fiabe che ho realizzato allora. E in genere è una cosa strana, prima creo il disegno, dunque prima disegno e poi la storia viene dopo, non so il motivo, ma è così per me. Prima disegno, dunque creo i personaggi, man mano che li disegno mi viene in mente la storia e dopo ci lavoro sopra e viene...
Ed esce la storia.
Sì, man mano.
Ma queste storie che hai scritto quindi a 11 anni sono ancora attuali? Rispecchiano il mondo di oggi?
Infatti anche io me lo sono chiesta quando li ho pubblicati e sono rimasta sorpresa che vedo i bambini ancora interessati. Infatti ieri siamo andati in biblioteca a Castelmassa e la cosa più bella è che mi facevano le domande man mano che raccontavamo e dopo diciamo come l'abbiamo raccontato in questi 2 anni, sì. Io, Dianella e Elena, e alzavano le mani e mi chiedevano, mi facevano le domande, cioè per me è una cosa bellissima.
Questi bambini sono meravigliosi.
Sì.
Faccio una domanda che esula un pochino dal tema, proprio presso i bambini, ma secondo voi ai bambini viene data abbastanza attenzione? Si ascoltano questi piccoli? Quando fanno una domanda c'è la risposta dell'adulto, che sia o meno il genitore, perché anche le zie, anche altre figure, anche i nonni, anche gli amici sono delle figure adulte vicino, accanto ai piccoli, ma loro hanno gli spazi perché gli si dia la giusta attenzione?
Io spero di sì, dico così, io lo spero tanto perché vedo che noi, allora faccio un salto indietro, i miei genitori mi incoraggiavano un sacco e mi dicevano spesso sei brava, ma che brava che sei a scuola, ma che brava che sei a disegnare, ma che brava che sei a ballare, non lo so adesso.
Qui sarebbe abbiamo, interessante capire se
infatti,
anche oggi
anche se per caso non sei così brava, però il fatto stesso che ricevi un complimento ti stimola, cioè non ti butta giù, è bruttissimo che ti buttano giù, perché poi dipende tanto dal carattere di una persona.
Sì, certo.
Io fortunatamente, infatti mio marito mi dice che non ho paura di niente, che non è vero, è che la supero. Perché il mio carattere mi permette di dire ma sì, buttiamoci, vediamo come va. E sono sempre stata così. Però magari c'è chi non è come me e magari ci vuole una spinta in più. Ma con questo non vuol dire che è meno di me. Anzi, magari ha risultati migliori di me. È che ci vuole quell'attimo per accompagnarlo, dico
certo,
io.
Certo, certo. Vabbè, ritorniamo al libro e al fatto che proprio ieri siete andati a presentarlo, come e dove?
In Biblioteca Fornasari a Castelmassa e l'abbiamo presentato in chiave Kamishibai.
Ah beh, bello questa forma. Sì, volete raccontarci in cosa consiste?
Vuoi dirlo tu, cos'è Kamishibai?
Sì, allora io non...
Non è una parolaccia.
No, non è una parolaccia. Allora, anch'io sono rimasta un po' stupefatta quando Giada mi ha fatto questa proposta, perché non sapevo nemmeno cosa volesse dire, poi mi sono informata e praticamente è derivato dalla lingua giapponese e vuol dire un piccolo spettacolo teatrale di carta.
Ah, bello!
Praticamente il nostro regista Filippo Cammarota ha ideato un piccolo teatrino formato da compensato legno che si chiude, e all'interno del quale Giada ha messo tutti i disegni del libro.
Bello.
Quindi praticamente funziona in questo modo. Elena legge la fiaba, e Giada, man mano che Elena legge la fiaba, estrae le varie tavole che poi troviamo sul libro.
È una tattica, è una modalità molto bella, sì, interessante, anche impegnativa per certi aspetti, sì, per chi deve farlo.
Sì, infatti all'inizio, perché è un fai da te, dunque anche il teatrino che ha costruito mio marito, ok, le illustrazioni devono essere in misura perfetta, perché se sono anche di un centimetro più piccolo, si forma delle pieghe e quando io lo estraggo si muovono tutti quanti. Dunque veramente deve essere al millimetro la precisione, e infatti quando estraggo è bello vedere la prima tavola e la seconda tavola, che man mano sembra un cartone animato, dico io, ok? E dunque prende vita la fiaba in questa maniera.
Quanti bambini avevate?
Ieri 30 bambini.
30 bambini delle scuole...
Quarta elementare.
Della quarta elementare.
Quindi due classi.
C'è stata una partecipazione anche degli insegnanti, delle insegnanti?
Sì, quattro insegnanti, e sono stati contenti, e ho visto i bambini...
Interagire
anche curiosi.
Che cosa vi chiedevano?
Allora, man mano che ovviamente c'era
la storia,
mi ha stupito un bambino che mi ha fatto una domanda su un'espressione che ho utilizzato io, che era campo libero, e mi hanno chiesto che cosa voleva dire campo libero. Dunque erano attenti alla storia.
I bambini sono meravigliosi, cioè, sono molto attenti.
Poi a un certo ci sono degli animali, perché io introduco spesso gli animali perché a me piacciono, sono sempre piaciuti, e a un certo punto non c'erano più e mi hanno detto: dove sono andati a finire gli animali? Cioè veramente era... E man mano che la storia andava avanti mi facevano le domande.
Quindi molto spigliati,
sì,
molto attenti.
Sì.
E insomma è stata un'esperienza... Quanto tempo è che presentate questo libro?
Due anni.
Sì. In questa occasione è stata...
Forse l'esperienza più bella, direi.
Un po' più bella. Erano preparati i bambini oppure sono venuti senza sapere nulla?
No, non sapevano cosa fosse Kamishibai, ma...
Forse da un certo punto di vista è stato meglio così, perché è stata una sorpresa,
esatto,
ed erano più attratti, più vogliosi di conoscere, ecco.
E poi appunto, allora, questa bellissima esperienza che io credo che voi continuerete a fare anche in altri ambiti, è la scuola che può proporre questo?
Sì, o le scuole o le biblioteche.
Ah, ecco.
L'abbiamo presentato
caso...
a Lendinara, in biblioteca Lendinara, in biblioteca Abadia e a Cerea.
E poi i bambini... sono incoraggiati ad avere il libro e quindi a leggerlo?
Sì, infatti la cosa che è stata bella di ieri, si sono alzati che mi hanno detto: voglio questo, questo e questo. Tutti e tre i libri volevano i bambini. Cioè, ma è bello, cioè, vuol dire che erano veramente interessati. Mi hanno dato anche un punteggio.
Ah, sì?
Sì, mi hanno detto 8.5. Ma veramente mi hanno dato il punteggio. Mi fa: sai quanto ti do? Sì, io ho detto 8.5. Cioè, è bellissimo,
incredibile. Guarda, i bambini, cioè, se hanno il loro spazio,
sì,
e il tempo giusto dedicato a loro, ci sanno sorprendere,
sì,
perché sono piccole persone e dobbiamo ricordarlo. Sono persone piccole, ma sono persone completamente formate, che hanno le loro preferenze, che hanno la capacità di capire, hanno un'attenzione, hanno una sensibilità. Ecco, noi adulti abbiamo delle responsabilità di fare attenzione, perché i bambini ci guardano, bambini e le bambine ci guardano, e insomma basta, puntini.
Esatto, infatti. Bisogna saperli trattare bene, quello sicuramente.
Dobbiamo
sì,
trattarli, esatto, bene in tutti i sensi, quindi assolutamente cerchiamo di fare ciascuno la propria parte, chi è genitore, chi è nonno, chi è zia, chi è zio, tutti possiamo avere un ruolo, quindi quel ruolo stiamoci attenti. E a questo punto mi sembra di capire che ci vorrebbe un po' di musica.
Sì.
Cosa ne dite?
Sì.
E allora facciamo ascoltare un po' di musica e poi ancora siamo qui per continuare, perché abbiamo l'altro libro da capire di cosa si tratta. I'll turn around to turn around so we can clap hands. Turn around, it's light and flutter. Turn around like bees and butter. Turn around and fall in the grass. Da 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 do do. Straight, how can you be so straight? Life is everything but straight. It's going up and down. From where you are, watching your life go by. Now, why don't you sing out loud the tune you keep inside? E siamo ancora con Giada Rossin e l'amica Dianella Anselmi, e ci stanno raccontando le loro esperienze per quanto riguarda Giada, è colei che scrive, colei che disegna questi libri per bambini, per ragazzi. Ha scritto delle fiabe e che ce le sta così presentando, e l'amica Dianella che le fa da spalla assieme all'amica Elena, che per motivi di lavoro oggi non è qui con noi, che è la lettrice di quando vanno a presentare i libri.
Esatto,
esperienze veramente belle che stanno portando avanti un po' in tutta la provincia di Rovigo. E però avevamo detto che oltre a Isabella e Giad c'è un altro libro che hai scritto, Il guardiano del grande fiume.
È diverso, è completamente diverso.
Quando l'hai scritto?
Nel 2022.
Ah, quindi questo è recente?
Sì, è autobiografico.
Ah, proprio, sì. Se noi lo leggiamo capiamo,
sì,
un po' meglio di chi è Giada.
Sì. Perché è un racconto che ho scritto in occasione del premio Mestre Letterario e ho partecipato e non ho vinto, però mi avevano invitato per le premiazioni ed è sempre stato per me un'occasione per confrontarmi con altri autori, e il tema era il fiume,
okay? Il fiume.
E sì, come quest'anno il tema è il viaggio. Ok, e un po' per tutti perché c'è la ricorrenza, e cioè era il fiume.
E quando ho visto il tema Il fiume, mi sono ricordata di mio papà. E lì è nata la storia.
Ti emoziona molto. Va bene.
Sì, allora, okay. Esatto.
Intanto prova a dirci Guardiano del Grande Fiume, edizione.
Abra Books, ok, editori. E perché questo? Perché mio papà piaceva un sacco pescare. E andava al fiume Adige. E dunque sì. La storia...
Eh beh, il grande fiume
è il grande
Adige,
fiume,
non
esatto.
È piccolo. Ecco.
E dunque c'è questo ricordo, questi ricordi di me e di mio fratello, quando andavamo a pescare.
Insieme.
Insieme.
Hai pescato molto?
Ho pescato, sì.
Ti piaceva?
Sì, sì. E allora...
Più che altro facevano scappare i pesci al papà.
Infatti lo dico anche questo. Mi piaceva... All'inizio, quando c'era da prendere, non so, come si chiama, l'esca, perché dovevamo scegliere il tipo di esca per il pesce, dunque la canna, poi ci mettevamo lì e dopo, dopo 10 minuti, io e mio fratello eravamo già stufi e non riuscivamo a capire come poteva piacere questo mio papà.
L'attesa.
E poi bisognava stare in silenzio perché non potevamo dire niente, perché altrimenti facevamo scappare i pesci. E lì infatti spiego, perché lo capisci da adulto cosa vuol dire pescare, che va oltre a prendere il pesce, è tutto l'insieme. Che ci circonda. E c'è in ogni mia storia, comunque c'è sempre un filo di magia, e dunque c'è il finale che deve essere per forza magico.
E quindi abbiamo capito che sono due libri molto diversi, che però hanno questa nota di magia.
Sì, sempre in ogni mia storia. Anche qui ci sono le mie illustrazioni.
Anche qui le illustrazioni?
Completamente diverse dai misteri del cellulare.
Come le hai fatte?
Qui invece sono in bianco e nero, però sono dettagliate e sembrano più delle fotografie, dico io.
In questi libri tu tratti sempre degli argomenti, per esempio mi viene in mente nei Misteri del cellulare 2 il bullismo, l'amicizia, l'amore, l'importanza della famiglia. Ecco, che temi hai voluto trattare, per così dire, nelle fiabe di Isabella e Jad oppure
nel
Guardiano del Grande Fiume?
Allora, nei Jade e Isabella, soprattutto che se hai un sogno di intraprenderlo, oppure se vuoi intraprendere un viaggio, di farlo, di non aspettare, perché durante il viaggio, come ho già detto prima, puoi incontrare sia dei pericoli, ma puoi trovare anche degli amici e puoi conoscere anche altre persone e fare esperienze, perché per me bisogna fare esperienza e vedere anche posti nuovi, perché la mente deve essere coltivata in tutta l'età. Invece con il Guardiano del Grande Fiume voglio dare una speranza di vita.
La speranza è vita.
Esatto.
La speranza è vita, sì. E tu, Dianella, cosa ne pensi quando vai con lei a presentare questi libri, che sono così diversi, però così pregni di umanità, di sensibilità, di attenzione?
Beh, con Giada abbiamo cominciato questa avventura in un periodo un po' particolare della mia vita, diciamo. E quindi diciamo che il viaggio che Jade e Isabella fanno è praticamente il viaggio io l'ho intrapreso con Giada per arrivare a fare le sue presentazioni, quindi per estraniarmi tra virgolette un pochino dal mio mondo, ecco, tutto questo, tutto qua. E è bello perché alla fine vedi Giada con il suo impegno, con la sua creatività, con la sua voglia di fare, e questa voglia di fare praticamente ti coinvolge. Non puoi non essere coinvolta dal suo mondo, perché proprio è bello.
È bello.
È bello, 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 bello. Poi alla fine ti dà anche tanto, perché vedi una ragazza.
Sì,
diamoci della ragazza. Che alla fine fa un lavoro totalmente, come ha anticipato lei prima, un lavoro totalmente diverso, e quando può vola via e realizza sogni perché per lei i libri che ha scritto sono sogni.
È realizzazione dei sogni, sì. I sogni realizzati attraverso la scrittura, quindi sì. Metti nei libri quelli che sono le tue aspirazioni, desideri, e quindi li vedi realizzati nei libri che poi chi li legge può riscoprire e può sentirsi parte di quello che tu hai scritto, forse.
Sì, infatti sul libro di Jade Isabella, nell'ultima pagina, ho lasciato un mio disegno in bianco e nero, perché invito tutti i bambini a colorare, perché io dico che pasticciare con i colori, e uso proprio pasticciare, ti diverte, e stai insieme con gli altri bambini, ed è un gioco, ed è giusto giocare, perché i bambini devono continuare a giocare, non usare il cellulare, come io l'ho, quando ho fatto i misteri del cellulare, ho scritto i misteri del cellulare, lo uso come porta, dico io, porta d'entrata e porta d'uscita. Devono giocare con tutto quello che c'è. Una volta giocavamo con niente praticamente, fatto tante pappe con la sabbia e l'acqua e anche con la farina, perché mi dava anche la farina la mamma, e stimolare l'uso delle mani, perché bisogna stimolarli.
Quelle che ci stai dando sono delle vere e proprie stimolazioni che vanno dirette a tutti coloro che hanno a che fare con le giovani generazioni.
Sì, vedo che hanno paura di sporcarsi e non va bene questo, piuttosto bisogna che si sporchino, che cadano e che si sporcano, perché io mi sarò sbucciata non so quante volte nei ginocchi, non è mai successo niente, ed ero sempre sporca, perché giocavamo, ho giocato tanto con mio fratello e i miei cugini. Per me bisognerebbe fare un passettino indietro, perché
e soprattutto, se posso, farli cadere, aiutarli a rialzare, ma che si rialzino anche con la loro forza di volontà di dire voglio andare avanti, no? Che si appiattiscono lì come stanno facendo in questo periodo, ecco, perché li vedo molto piatti rispetto a quando noi eravamo giovani.
Ma allora, secondo voi, secondo la vostra esperienza, che insomma siete abbastanza a contatto con le persone giovani, più giovani, qual è, può essere il segreto, se c'è un segreto, una modalità per farli interagire col mondo degli adulti e anche per interessarli? O noi adulti cosa dovremmo fare, secondo voi, per interessarli a qualche cosa? Perché sono un po' persi questi nostri giovani.
Noi ci stiamo provando proprio con il kamishibai e con le storie, perché ieri, e lo farò la prossima volta, se avevo un foglio e un pastello, un pennarello, e dicevo bambini, ok, adesso inventatemi, fatemi vedere cosa siete capaci, una farfalla, una fata, una principessa, un principe, qualsiasi cosa, disegnatemela, e la prossima volta lo farò, dopo li raccolgo tutti, li mescolo e dopo glieli faccio scegliere uno a uno, vediamo cosa capita, e di farli giocare.
E questi sono i piccoli, però per quelli un pochino più grandicelli avete qualche idea?
È più difficile. Visto che è più facile interagire con i bambini che con i ragazzetti degli 11, 12, 13 anni. Intanto si fa fatica a portarli, molta fatica, dunque ho visto che se non vengono costretti evitano. Il problema è che si isolano, e sì, infatti col cellulare e si fa ancora più fatica.
Sono un po' isolati, perché magari si dicono due cose, o non so se sono proprio due cose, in maniera stringata, e sempre col cellulare, e magari sono vicini,
quindi
non si parlano, non c'è il dialogo, non c'è
no. E poi il Covid non ha aiutato, perché adesso non voglio fare nomi, però ci sono stati e ci sono ancora dei ragazzetti che hanno bisogno di un aiuto proprio per superare questo trauma, sì, perché i ragazzetti che adesso hanno 12, 13, 14 anni sono i ragazzetti che 3 anni fa ne avevano 10 e ne avevano bisogno di stare a contatto con i loro compagni. E non sono riusciti, ed è lì che si è formato un buco praticamente.
Eh sì.
Beh, io sono dell'opinione, come Giada ha già espresso in passato, che però ci deve essere tanto supporto da parte della famiglia. Purtroppo anche i genitori non hanno forse il tempo materiale di dedicare più tempo ai figli. Forse è una frase fatta, però penso che forse la generazione mia di Giada erano più seguite dai genitori, ho quella vaga impressione lì.
Forse si pensa che dando il cellulare
sì,
possa
ma non risolvi
essere
il problema.
Già un passo avanti, ma non si risolve
il problema.
Sì,
forse. Meglio parlare col proprio figlio piuttosto che dargli il cellulare. Magari chiedergli come è andata la giornata, come è andata a scuola, vediamo di programmare il sabato e domenica di fare qualcosa assieme, non dargli il cellulare in mano perché è solo deletario.
Lasciamo che ognuno poi tragga certo. Le proprie conclusioni, noi lanciamo dei sassi nello stagno e che
esatto.
Chissà che facciano
tante onde
che possano arrivare queste onde là dove sono attese e dove c'è più bisogno.
Esatto.
Allora, cosa possiamo ancora dire? Dove saranno presentati prossimamente i tuoi libri?
Allora,
hai già delle date da darci?
No, non ho date.
Però hai progetti.
Ho progetti, ho diversi progetti.
Giada, guai a dire a Giada i progetti.
Esatto.
Che ne ha un baule.
Incrociamo le dita, che ci sono dei vari concorsi letterari, diciamo, sì, che ho partecipato, incrocio le dita e poi vediamo se ci invitano, diciamo, adesso non diciamo.
I vari sassi che abbiamo lanciato.
Esatto,
che
se, esatto.
Ecco Giada, siamo quasi al termine del nostro incontro per oggi e già ti invitiamo per la prossima volta con altri libri o con altre avventure che tu ci vorrai raccontare. Però ci vorresti lasciare con qualche frase, con qualche pensiero tuo che ci possa accompagnare?
Ok, allora all'interno del Guardiano del Grande Fiume c'è un mio pensiero, ok? Che dico che la vita è come una giostra. Quando la giostra finisce, cosa puoi scegliere? Scegli di fare un altro giro. Ma quando la vita finisce, cosa puoi scegliere? Scegli di credere.
Bene, questo mi sembra un buon invito per ciascuno di noi e anche una bella frase che ci hai lasciato qui.
Grazie.
Oggi e che ci accompagnerà fino a che non ritornerete, magari con Elena, così magari ci leggerete anche qualche pagina del tuo libro.
Volentieri,
certamente.
Grazie.
Grazie a Fiorella, grazie a Radio RVD.
Grazie mille di averci ospitato.
È un piacere, grazie Giada e veramente vi auguriamo ogni bene.
Grazie.
Grazie.
A tutte e a tutti coloro che sono stati con noi all'ascolto, un grazie grande, un abbraccio e un saluto e mi raccomando, vi aspetto sabato prossimo sempre qui a Radio RVD, perché Radio RVD, ricordate che è tutta un'altra musica.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.